Cito un dato solo. A Tollegno, nel Biellese, tre operai, esponenti socialisti, vengono colti mentre cancellano da una targa nel cimitero dei nomi. Orrore, vandalismo. Questi vengono processati e si difendono. Abbiamo il mandato delle famiglie dei caduti, che ci hanno incaricato di rimuovere i nomi dei loro caduti. Perché? Perché chi ha messo la lapide ha fatto i soldi durante la guerra. Quindi aveva delle radici, una certa memoria della guerra. Talmente vero che, passiamo all'altra diapositiva, cos'è questa? E questo è il mio piccolo vanto, che io sappia, mi consentitemi, sono solo io aver riprodotto questa foto, non Cesare ci è arrivato prima alla conoscenza di questo reperto, ovviamente, ma la foto l'ho trovata io. Questo cos'era? Era un pezzo del monumento, un pezzo delle palme. Viene distrutto, i resti vengono ammassati. Un esponente antifascista e comunista di Grignasco salta le barriere e si va a Aurelio Vinzio si chiamava, e va a recuperare, questa immagine me l'ha data molto cortesemente il nipote di Vinzio, e va a recuperare il pezzo del suo monumento e se lo terrà gelosamente durante il fascismo. C'era un legame anche simbolico e emotivo molto forte con questo tipo di memoria. Prego. Questa è la lapide classica. Giulianova, provincia di Teramo, Abruzzo. Questa invece è molto semplice, anche meno costosa, ma attenzione perché la formula non è banale. È semplice, è scarna, economica forse, ma la formula è chiarissima. A chi dedichiamo questa lapide? Non ai generici caduti, ai proletari, attenzione al sostantivo dopo, vittime, bravi, di che cosa? Della guerra borghese. Poche parole, ma molto chiare da questo punto di vista. Ma questo fenomeno era diffuso in molte regioni d'Italia. Vado brevissimo, poi se c'è spazio anche magari per un dibattito ne parleremo, ma Avellino c'era, sono tutte scomparse. Qualche amministrazione le rimesse forse in epoca recente, ma originariamente sono scomparse. O scomparse, distrutte, eliminate, e vedremo come. Avellino c'era una targa che invocava Spartaco, c'erano anche dei richiami. A Chioggia il sindaco interviene per impedire che venga apposta una lapide in cui i caduti della guerra sono definiti testate d'angolo della Terza Internazionale. Cioè anche una visione politica molto articolata talvolta. È interessante che cosa? Che prima che il fascismo intervenga, anzi essere corretti, prima che le squadre nazionaliste, prima ancora che fasciste, intervengano a distruggerle, la prima offensiva è quella istituzionale. Lo Stato liberale nelle sue ultime fasi e poi lo Stato fascista cooperano totalmente nella distruzione di questi monumenti. Una lapide fondamentale che i carabinieri rimuoveranno, sostituendola con una lapide più innocua, è quella al cimitero militare di Schio, Vicenza. Questa è grossa, perché oggi è difficile fare una cosa del genere. La fecero allora, nei primi anni 20. Nella lapide sono ricordati i due fucilati, due soldati italiani passati per le armi. E l'ufficiale che ha dato l'ordine, Andrea Graziani, non è menzionato col nome e cognome, ma è definito sanguinario militarista. Non so se oggi passerebbe in alcuni comuni, oggi, una lapide del genere. Ripeto, venne rimossa prima dall'autorità costituita che dalle squadracce, tra virgolette, fuori legge da un certo punto di vista, con cui comunque la legge coopererà abbondantemente nelle fasi successive. Prego. E questa merita due ragionamenti. Allora, è Olengo, attualmente frazione di Novara, popoloso a un tempo e proletario quartiere di Novara. Non so se si vede bene. Cosa c'è in cima? Falce Martello. Questi nel 21 hanno solennemente inaugurato una lapide dei caduti di Olengo sotto Falce Martello, non si vede, Sol dell'Avvenir, quindi la simbologia socialista classica. L'altro dato, attenzione, guardate, vedete, sicuramente lo coglierete, vedete nell'epigrafe che c'è una parte più bianca sopra, perché è stata, prima di farla sparire definitivamente, è stata alterata la scritta. La frase originale era guerra nefasta, l'aggettivo. Viene sostituita pudicamente con europea, che fa comodo a tutti. Che poi non è neanche vero che era solo europea, comunque. Quindi prima modificata e poi fatta sparire. Prego. E questo è una, questo mi è costato un po' di fatica. Questo è un aspetto estremamente interessante. Questo è oggi un piccolo paese del Vercellese, Ronsecco, e nel 23 la Sesia, giornale gemello del Corriere Valsesiano, giornale liberale che sposa ai tempi in maniera decisa la causa fascista, nel 23, attenzione, scrive: a Ronsecco ci sono due lapidi fuori dalla cappella del cimitero, in cui una blanda affermazione internazionalista del precedente, dei termini anche, regime scarlatto, quindi rosso, è stata cancellata e sostituita da una decisa affermazione nazionale. Ed è vero. Io sono andato, questa foto l'ho fatta io e si vede dalla qualità scadente, ma si vede chiaramente che una frase è cambiata. Hanno sovrapposto un'affermazione rispetto all'altra. Esistono ancora queste lapidi al cimitero di Ronsecco. Ronsecco, breve parentesi, cercando dei dati su questa rimozione che non ho trovato nell'archivio di Stato, quindi l'hanno fatta probabilmente in maniera informale, ho trovato dell'altro. Nel 20 il comune di Ronsecco, socialista sull'onda di quell'affermazione sociale e anche elettorale, il comune di Ronsecco fa una delibera, emette una delibera al consiglio comunale, parte con una chiarezza politica che lascia senza parole, cioè delle classi politiche locali che avevano anche una terminologia che oggi le classi politiche, è una chiarezza teorica che le classi politiche nazionali di oggi si sognano, forse perché non ne hanno bisogno in questa fase, e anche perché rappresentano classi che non ne hanno bisogno di questa chiarezza teorica. Ma questa delibera dice: siamo sottoposti all'attacco fascista, lo Stato borghese è complice, non per difenderci, stanzieremo dei fondi comunali per la nostra difesa. Interviene il prefetto di Novara, perché allora il Vercellese fino al 27 fa parte della provincia di Novara, a annullare questa delibera. È interessante, dicevo, la collaborazione di fatto delle autorità con l'offensiva squadrista, nazionalista e fascista. Un'argomentazione classica, che veramente non commento, è spesso le autorità, prefetti, sottoprefetti, dicono: per evitare la violenza eliminiamo i monumenti sgraditi. Testuale, ci sono carteggi che lo testimoniano. Come facciamo a eliminare la violenza fascista? Allora, eliminiamo il monumento che crea questa violenza. Prego. E qua apriamo tutta un'altra questione. Questo monumento non è socialista di ispirazione, è a Recetto, provincia di Novara. A parte che Recetto ha una storia interessante, a Recetto, ed è scomparso, posso dirlo con un buon livello purtroppo di certezza, è scomparso, non esiste più, c'era una lapide nel cimitero, non pubblica, una lapide privata di una famiglia, che ricordava il soldato Cesare Beltrame, e l'epigrafe recitava: soldato Cesare Beltrame assassinato sul Piave per causa da lui avversata. Viene segnalata questa lapide privata e viene fatta sparire. Oggi io ho cercato anche in cimitero, anche nelle collocazioni dove vengono poste le lapidi di tombe che non ci sono più, e non l'ho più trovata. È interessante che nella pubblicistica anche locale, anche in studi seri tutto sommato, questa lapide venga ricordata come qualcosa di un po' scandalosa, come una lapide eccentrica. Viene ricordata come un testo di questa lapide violento e polemico. E io commento dicendo: ma è strano questo ribaltamento. Cioè, quest'uomo è stato costretto a combattere, costretto a vivere condizioni spaventose, costretto a uccidere e poi ucciso, e se i suoi familiari rivendicano la sua rifiuto della guerra, diventano violenti e polemici. È interessante perché è passata, e penso in buona fede, sicuramente, è passata l'idea che ci sia un solo modo vero di ricordare la guerra, che è quello ufficiale patriottico. Quello che siamo abituati a vedere in quasi tutte le piazze d'Italia. È l'unico modo. Non è vero. È il modo naturale. Non è vero. È il modo che si è imposto, che è stato imposto. Prego. Ecco, mi soffermo su... Allora, Recetto ha un monumento che io deduco è di chiara matrice cattolica. Vedete, è di fatto una pietà. Quindi il soldato sofferente, la madre o la patria, la sfumatura è abbastanza labile, che lo accoglie, che lo assiste. Questi monumenti sopravvivono in genere, anche perché il fascismo poi ha bisogno di un consenso col mondo cattolico, ma non sono visti bene. Ci sono delle documentazioni, delle affermazioni di gerarchi che li descrivono come lacrimosi, piagnucolosi, perché non è il monumento di un popolo che si prepara a una nuova guerra. Cioè, vedendo un monumento del genere, non è che uno è entusiasta nel pensare che può essere che tra poco si prepari un altro confronto bellico. Erano monumenti, diciamo, lontani dall'impostazione socialista, anarchica, comunista, ma in cui si trasmetteva una certa pietas, che non era del tutto gradita da questo punto di vista. Non verranno eliminati, ripeto, sistematicamente come i monumenti antimilitaristi e socialisti, ma rimangono sempre di più in minoranza, perché nel frattempo il regime fascista, consolidatosi, si appropria della monumentalistica. In che senso? Toglie l'iniziativa anche ai comitati patriottici. Basta iniziative dal basso, anche se sono buone. Va centralizzato. Non sappiamo che cosa salta fuori e da quel momento, più o meno seconda metà degli anni 20, il fascismo inizia a dire ormai è lo Stato che si occupa della memoria della guerra, da cui i grandi sacrari, le grandi, in cui il richiamo è a un sacrificio eroico che deve servire d'esempio alle nuove generazioni guerriere. Da questo punto di vista anche il monumento di Recetto non è del tutto in sintonia. Prego. E qua purtroppo si vede poco, una cartolina d'epoca, è il monumento molto simile, cattolico, questo ho scoperto grazie a un bravo storico locale che addirittura è stato patrocinato su un'iniziativa del parroco locale che avversò il fascismo e voleva che fosse testimoniato il dolore che molti suoi parrocchiani avevano vissuto durante la guerra. È un soldato senza la figura materna, ma anche lui semistraiato in posizione sofferente. Lambrinia, dico questo, si chiamava prima Camatta, termine poco aulico, e nel 39, perché gli scorre il Lambro, venne ribattezzata Lambrinia. Ecco, comunque questo è un monumento estremamente interessante. Prego. E qua no, i quei commenti sono pochi da fare. La normalizzazione colpirà non solo i monumenti socialisti, antimilitaristi, anarchici e comunisti, non solo verranno messi in secondo piano i monumenti di ispirazione cattolica, ma ci sono degli irregolari, anche in campo fascista. Questo monumento impressionante, perché è un monumento che è anche difficile da immaginare in un luogo pubblico, con tutto il rispetto per il soggetto e per l'artista, cioè, a me ricorda uno zombie, per usare delle categorie moderne da un certo punto di vista, è opera di un interessante autore, di un interessante scultore del Mantovano, che grazie a Maria Storti sono riuscito a conoscere e la ringrazio, è qua presente sinceramente. Questo scultore si chiama Giuseppe Menozzi, ha fatto la guerra, ha perso due fratelli sul fronte, quindi ha un'idea della guerra abbastanza realistica, poi si avvicinerà al fascismo e addirittura verrà chiamato a fare un busto del duce. Ciò non toglie che la sua immagine, e non è solo questa, farà anche altre immagini, altre rappresentazioni, altre sculture del Mantovano, è un'immagine fortissima. Il fante ferito, ma è un fante che agonizzante, suggerisce il dolore e lo sforzo bellico in maniera molto chiara. Che questo non esiste più questo monumento, questa è una foto del bozzetto. Perché? Nei primi anni 40 viene lanciata la campagna del bronzo alla patria. Lo sforzo bellico nuovo richiede bronzo, materiali, eccetera, eccetera. Alcuni monumenti non ritenuti di interesse artistico rilevante vengono smantellati. Io non sto dicendo, non ho documenti per dirlo, che fu un'azione voluta per togliere di mezzo i monumenti comunque scomodi, anche se fatti da artisti vicini al regime. Sto dicendo che nei fatti questa campagna servì oggettivamente a normalizzare il panorama della monumentalistica sulla Prima Guerra Mondiale. Prego. E vi dico subito che non ho scelto neanche l'immagine peggiore. C'era di peggio. Anche nella descrizione letteraria c'è di peggio e di più crudo. Merita molti commenti le condizioni di questo reduce, però è un dato su cui voglio riflettere. L'Italia ha avuto approssimativamente 450.000 invalidi e mutilati della Prima Guerra Mondiale. Secondo alcune addirittura arrivarono a 1 milione. Cioè, voi immaginate, su una popolazione di 35 milioni, mezzo milione di invalidi e mutilati che arrivano nella società, nella vita civile. Che impatto! È interessante, fateci caso, quanti monumenti avete visto con un invalido, con un mutilato? Io su due piedi ne ricordo qualcuno risorgimentale. Cioè, mi ricordo nel Vercellese, non so se c'è ancora, c'è solo il bozzetto, uno senza le due braccia, vabbè, comunque. Ma non mi risultano. E beh, qua è chiarissimo perché. Perché, torno al discorso di prima, la posa gladiatoria, l'eroe che deve immolarsi per la patria, se muore un conto, e può anche andar bene, ma se torna a casa così, non va bene. Non suggerisce a quelli che rimangono a casa, che devono magari andare in guerra al prossimo giro, che la guerra è qualcosa a cui aderire con entusiasmo. Eppure, anche da questo punto di vista, non è vero che non ci fu attenzione da ogni parte politica verso i mutilati, anche nell'iconografia. Gianni Isola ha scritto un libro fondamentale che si chiama Guerra al regno della guerra, sull'esperienza della Lega proletaria, mutilati, invalidi, reduce, orfani e vedove di guerra. Questo è il nome. Era un esperimento di associazionismo reducistico di matrice socialista e proletaria, che si contrapponeva ad altre associazioni ex combattentistiche di reduci, invece ovviamente di matrice nazionalistica. La Lega Proletaria fu protagonista di molte realizzazioni di monumenti in tutta Italia, era uno dei principali patrocinatori in questo senso. Sulle bandiere della Lega Proletaria non era raro vedere stampelle, protesi, arti artificiali, mutilati, ma perché era comprensibile. Recentemente in un documentario ho sentito leggere una poesia, mi sembra che fosse di Marinetti, in cui viene fatto l'elogio del reduce mutilato. Quanto è bello il reduce mutilato, superiamo l'armonia passatista, che bei baci futuristi danno i mutilati, donne non abbiate paura, verranno figli di ferro. Beh, Marinetti poteva anche avere le sue esigenze artistiche, ma per un proletario tornare a casa mutilato era un problema. Era un problema sia di reinserimento nella vita civile, cioè con tutto il rispetto, ma anzi col massimo rispetto e con la massima onestà. A un reduce conciato così avrei voglia di dire donne che quanto è bello il mutilato, ma c'era anche un aspetto produttivo. Senza braccia, senza gambe, conciato male, puoi ancora sostenere la famiglia in attesa che lo Stato si occupi di te e vediamo come, vediamo quanto. Quindi non stupisce che la Lega Proletaria invece metta in primo piano il problema dei proletari che tornano dalla guerra storpiati o mutilati. È un problema di classe e non stupisce quindi, prego, che la tessera associativa del 1920 della Lega Proletaria, in uno scenario apocalittico, cannoni sullo sfondo, morti, donne piangenti, ci sia il giuramento di un reduce, chiaramente col braccio, quello flesso, artificiale. È molto interessante. giustamente è stato fatto notare che anche i colori dello sfondo sono colori che simboleggiano sicuramente il movimento socialista e anarchico, non sono scelti a caso. Prego. Questa è la fine della Lega Proletaria. Questa foto, come altre, si deve alla generosità dell'archivio di Cesare Bermani. Questa è la Casa del Popolo di Trecate, che ospitava, vicino a Novara, che ospitava la Lega Proletaria, come si legge, appena distrutta. Sono divelti addirittura anche il colonnato antistante che reggeva quella parte della Casa del Popolo. Concluderei, prego Allevi, con questa immagine. Questa è una scoperta veramente casuale ma fondamentale. Questa immagine è una foto fatta da me personalmente al mercatino delle pulci di Hell's Kitchen, New York City, ottobre 2017. Curiosando nel mercatino delle pulci, ed è veramente un mercatino delle pulci, non è antiquariato, prestigioso, eccetera, eccetera, trovo questa targa metallica. Non emerge dalla fotografia, ma era alta così, un metro e anche più, abbastanza pesante, con i nomi dei partecipanti e dei caduti alla Prima Guerra Mondiale, che per gli americani è la guerra 17-18, perché loro entrano tardivamente. Mi ha colpito perché era la targa che era stata affissa sul muro di una chiesa newyorkese. Poi su internet ho trovato anche alcuni nominativi effettivamente riportati su questa placca. E fa riflettere. Se vedete all'estremità degli angoli ci sono i fori. Questa era veramente affissa, l'hanno sbullonata dal muro oppure hanno distrutto la chiesa, non lo so. Ma è interessante. La borghesia per decenni si è presentata come difensore, tutrice della sacra memoria dei caduti contro le infamanti offese dei socialisti, degli antimilitaristi. Tanto per capirci, ad Albano Vercellese nel 21 ci scappa il morto, e non solo ad Albano Vercellese, cioè gli scontri sono veramente forti. Albano Vercellese, una squadra di nazionalisti allora più che di fascisti, si reca di notte a smurare la lapide socialista. La guardia comunale presente fa fuoco, ferisce uno di questi nazionalisti e ne uccide un altro, che tra parentesi era un calciatore della Pro Vercelli, Aldo Milano. Il fascismo si impadronisce subito di questo caduto e intitolerà la sezione locale del Partito Nazionale Fascista a lui. Il giornale La Sesia, ancora oggi il giornale di riferimento di Vercelli, sposa totalmente la causa di questi nazionalisti e poi fascisti, e a parte un ribaltamento semantico molto interessante, perché lo sparo della guardia municipale viene definito agguato. Quindi di notte ignoti vanno a prendere a martellate un edificio pubblico e l'agguato è quello della guardia municipale. Che è singolare perché lo stesso giornale era quello che si faceva invece difensore della legalità intransigente nei confronti degli sciopero delle Mondariso, ad esempio. C'è legalità e legalità da questo punto di vista, quando sono in mezzo gli interessi di classe. A Muggiò, invece in Brianza, viene ucciso invece il custode del municipio, che è un socialista, invalido di guerra, Luigi Paleari, che aveva cercato di difendere la lapide affissa da parte socialista. Invece a Cecina, provincia di Livorno, sarà un fascista a morire, Dino Leoni, perché tenterà di rimettere una lapide di stampo nazionalista e verrà intitolata anche durante il ventennio la piazza principale della dogana del paese. Tornando a questa immagine, io lo trovo estremamente interessante, cioè a New York, una delle capitali del capitalismo mondiale, la targa che ricorda i morti in una guerra imperialistica può finire tranquillamente tra i robi vecchi, tra i vinili, tra i vestiti smessi, eccetera, eccetera. Tutto questo patriottismo, questo ardore può anche essere messo tranquillamente da parte. Però vorrei dire veramente una precisazione. Non crediamo che le classi dominanti abbiano dimenticato le tecniche i modi, le modalità con cui invece ci si appropria della memoria. La targa può finire lì, ma quando ci sarà ora di mobilitare le masse per la guerra, non dimenticheranno nulla di questa esperienza storica, delle tecniche che hanno appreso, delle modalità di intervento ideologico di massa che hanno imparato. Per concludere, veramente, recentemente ho avuto modo di sentire una bella conferenza di storia locale e il relatore ha esordito con queste parole, dicendo che per raccontare una storia bisogna dare un inizio e una fine. Io, se dovessi adottare questo criterio, mi troverei un po' in difficoltà, soprattutto nel primo termine. È difficile dare l'inizio della storia, della lotta delle classi subalterne per conquistare, per formulare una loro memoria e una loro coscienza dei fatti storici. È difficile dare una data d'inizio, come abbiamo visto. Però, e lo dico con, secondo me, non è ottimismo, è una visione, ritengo, lucida della storia, sono più determinato nello stabilire il secondo termine, nel senso di dire che la parola fine a questa lotta delle classi subalterne non è ancora stata scritta, è ancora da scrivere e ancora da combattere questa battaglia. Vi ringrazio della pazienza.
Allora, concludiamo con tre canti. La prima è La mia amorosa cara, un canto lombardo molto conosciuto e che ha dato anche il nome ad una famosa raccolta di Nanni Svampa del 1980. E di questo canto ci sono un paio di versioni, una amorosa e una durante il Risorgimento. Questa versione è stata cambiata ed sono state inserite delle strofe di carattere più riguardanti la guerra e dei soldati che andando in guerra muoiono e le loro fidanzate, le loro ragazze li piangono. Ecco, accorciamo un po' perché appunto vista l'ora tarda faremo Fuoco e mitragliatrici, che è un canto della Prima Guerra Mondiale che è stato scritto tra il 15 e il 16, fa riferimento alla Trincea dei Raggi, al Bosco Cappuccio, e sono tutte località che appunto denotano la battaglia sul Carso. E questo canto è un lamento molto riguardante questa guerra. E il terzo canto, Gorizia, anche questo è un canto di Anonimo che però appunto è stato riguarda la fine della Prima Guerra Mondiale, dei morti, riguarda molti, i 52.000 morti di questa guerra, ed è stata una carneficina enorme. Di questo canto c'è da segnalare anche che è stato cantato nel 1964 a Spoleto dal Nuovo Canzoniere Italiano e è valso anche una denuncia per vilipendio alle Forze Armate. Mentre nella Prima Guerra Mondiale questo canto, se veniva cantato durante le trincee, venivano fucilati. Con questo abbiamo terminato i nostri canti e abbiamo un po' accorciato vista l'ora tarda. Vi ringraziamo per l'ascolto e buon ascolto. La mia amorosa cara. Sì.
Allora, ringraziamo il coro Corvetti, che loro non l'hanno detto, ma erano in autogestione. Primo perché non sono tutti quelli del coro e poi perché gli manca la loro insegnante. Quindi è stata una performance veramente eccezionale. Adesso, siccome abbiamo qua Cesare Bermani, devi dire qualcosa, tocca, ti tocca.
No, vorrei notare il parallelismo tra la storia delle canzoni di protesta riguardanti la Prima Guerra Mondiale e la storia dei monumenti. Nel senso che quando nel 64 cantammo a Spoleto «O Gorizia, tu sei maledetta», siamo stati ancora denunciati, non solo, ma era Coro un Popolo che quella canzone l'avevamo inventata, che non era stata cantata dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale. La persona che mi aveva cantato la canzone, che poi venne ripresa e cantata a Spoleto, per la verità con l'aggiunta di una strofa presa da un'altra versione, un'altra variante di Gorizia, da parte di Michele Straniero, che la conosceva e l'aveva messa dentro, quella canzone, quella era una viera che me l'aveva cantata, venne chiamato ai reduci e duramente stigmatizzato per avermi cantato la canzone. E questo era il clima che si era imposto e che è esattamente la storia dei monumenti che ci ha raccontato lui, insomma. Perché tra l'altro ci sono anche molti altri parallelismi. Per esempio la canzone del disertore, quella che comincia principio della guerra, c'era da dubitare che la schifosa Italia volesse guerreggiare e noi novaresi siamo pronti a disertare perché al macello umano non vogliamo andare. Questa canzone io l'ho registrata in una versione vicentina col cambio di noi altri vicentini invece che noi altri novaresi, con qualche altra variante, in una casa dove c'erano almeno 5 immagini di papi messe sul muro, a dimostrazione che cattolici e comunisti di fronte alla guerra erano proprio la stessa cosa. Non solo, ma c'è anche da dire quello che tu dicevi, hai ricordato questo monumento fatto da un fascista, che la stessa cosa succede in fondo con i ricordi di guerra, di chi la guerra l'ha fatta e che poi magari è anche diventato fascista. Per esempio Arturo Marpicati, che è stato segretario del Partito Nazionale Fascista più tardi, ha scritto un libro bellissimo, La Coda di Minosse, riguardante la guerra, dove si guarda bene dal non raccontarla giusta. Parla dei massacri, parla delle fucilazioni, parla di tutto esattamente come avremmo potuto fare noi. E non è l'unico. Lo stesso Mussolini, che pure era un interventista, dice con chiarezza che gli interventisti erano guardati al fronte come dei nemici. Lo dice nel suo diario di guerra. Per cui chi ha fatto la guerra sa benissimo che cos'era la guerra. Lo sapevano naturalmente di più quelli che avevano dovuto mettersi degli arti artificiali e il governo abbondò nel fatto di mettere arti artificiali ai reduci, perché ce n'era un numero enorme e anche perché con gli arti artificiali alcuni riuscivano a lavorare, no? Quindi facciamoli lavorare anche adesso. Questa era la situazione. Per cui, ecco, direi che io ci vedo un grosso parallelismo. E poi c'è questo fatto che Naturalmente, se tu queste cose le ritiri fuori, le rimetti in circolo. È quello che abbiamo fatto noi del Nuovo Canzoniere Italiano con le canzoni. Andando in giro a registrare, non ne registravo una di quelle dei canzonieri ufficiali, capitava rarissimamente. Cantavano delle canzoni decisamente, ferocemente contro la guerra. Questa è la mia esperienza di ricercatore. Rimesse in circolo, messe nei dischi, oggi Fuoco e mitragliatrici sembra una canzone normale. Mi permetto solo di ricordare che non è Trincea di Raggi, che è un errore che, di quello che c'era cantato, ma è Trincea dei Razzi. La trincea si chiama Dei Razzi. No, figurati, non è. No, ma la Sandro Mantovani la canta Dei Raggi, perché a lei l'avevano cantata così. Ma gli errori sono parte del canto popolare. Ma sostanzialmente volevo solamente ricordare che in questo caso chi ha fatto da occultatore di cosa cantavano in realtà i soldati non sono stati i fascisti, non tanto i fascisti, quanto persone che poi a noi sono anche care, come Piero Calamandrei o Jaillet, che essendo parte dell'ufficio propaganda della guerra misero un veto su tutte queste canzoni tranne che su Sono povero ma disertore, perché parlava di un disertore dall'altra parte del fronte, nel senso che no, anzi era il disertore di Ferdinando l'imperatore, quindi andava bene, no? Lasciarono passare solo quella canzone lì, tutte le altre le azzerarono, ma in questo caso non sono stati fascisti, sono stati Calamandrei e Jaillet, e il fatto che da quel momento il canzoniere della resistenza è diventato per decenni qualcosa di anacquato, e viceversa le canzoni della guerra, quelle che cantavano veramente nella guerra, erano nella testa delle persone che l'avevano cantate, e solamente quando siamo arrivati noi matti ricercatori a trovarli e a fargliele ricantare sono poi ritornate in circolo. Questo, io spero che anche questa cosa sui monumenti possa andare avanti, no? Voglio ricordare ancora una cosa, che nel Novarese non si limitarono a distruggere i monumenti della guerra mondiale, ma c'erano un grosso numero di lapidi dedicate a Francisco Ferrer. Queste lapidi che ricordavano Francisco Ferrer sono state quasi tutte distrutte dai fascisti. Cioè proprio il ricordo di Francisco Ferrer, questo grande pedagogo spagnolo, eliminato perché anarchico, no? E quindi deviamo anche quello. Questo volevo ricordare.
Allora, se qualcuno interessa, l'opuscolo è lì, offerta libera. Poi, se qualcuno ha qualche domanda, risponde lui.
No. grazie ancora di essere venuti e spero che insomma, sia interessato e abbia stimolato una riflessione su un capitolo di storia importante ma poco conosciuto. Grazie ancora a tutti, buona serata.